Alle 8.50 è un tema non molto presente, diciamo, nell'agenda mediatica nazionale, un tema su cui torniamo spesso, l'abbiamo fatto anche di recente parlando di 41 bis. Invece adesso con l'avvocato Mimmo Passione, che saluto e ringrazio, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno.
Lei ha fatto parte in passato della commissione ministeriale per la riforma, stiamo parlando di riforma penitenziaria. Ora però, come dire, sta accadendo, è accaduto tutto molto in fretta, diciamo così. Ci aiuta a fare il punto su questa vicenda?
Sì, dunque i decreti che sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, che entreranno in vigore, se non ricordo male, il 10 novembre, non hanno nulla dell'impronta genetica originale che era stata posta in essere durante la precedente legislatura. Questo non solo perché c'è stato un cambio di governo che ha evidentemente favorito una impostazione completamente diversa rispetto ai temi di cui parliamo, ma anche perché il partito che sosteneva al quale apparteneva il ministro della giustizia dell'epoca, che si era reso promotore di questa riforma, proprio alla vigilia dell'entrata in vigore della pubblicazione dei decreti, peraltro promettendone l'entrata in vigore qualche giorno prima dell'elezione, ha deciso di fermarsi temendo che questo nuocesse al risultato politico, cosa che è comunque puntualmente avvenuta. E dunque queste sono le ragioni politiche per le quali siamo arrivati a un punto che non può neanche essere paragonato a quello che era l'approccio iniziale, come dicevo, perché non c'è davvero niente di quei testi che noi avevamo trasmesso a chi di dovere dopo averci lavorato per quasi un anno, mentre c'è molto di più e di peggio che appunto fa dire che questi decreti non sono decreti di riforma ma sono di controriforma. Potrei fare molti esempi,
però ecco, ce lo faccia capire anche a noi, come dire, che non siamo del mestiere, per intenderci. Faccio qualche esempio.
Faccio un esempio: per i minorenni non c'era, e si è atteso 30 anni, un ordinamento penitenziario minorile, si faceva rimando all'ordinamento penitenziario per i maggiorenni laddove compatibile. Oggi si è introdotto un ordinamento ad hoc, prevedendo però che tutte le preclusioni per reati gravi che vigono per i maggiorenni e che impediscono l'accesso alle misure alternative valgano anche per i minorenni, quindi disconoscendo la necessità che un minore entri il meno possibile in un circuito penale e penitenziario, e impedendone l'uscita quanto prima. Questo perché, come è evidente, il minore ha diritto, proprio per consentirgli un'evoluzione quanto più libera da condizionamenti che fanno male, come quelli del diritto penale e del carcere, di uscire quanto prima. Sono cadute per i maggiorenni questa volta tutte le sono cadute le ipotesi di abolizione delle preclusioni, e dunque tutti i reati, ed in particolare quelli previsti dal 4 bis dell'ordinamento penitenziario, che sono cosiddetti ostativi alla concessione di misure alternative alla detenzione, sono rimasti, anzi ne escono rafforzati. C'era una norma molto importante da un punto di vista pratico, che adesso è devoluta al giudizio della Corte Costituzionale, quindi speriamo che, così come per altre ipotesi, la Corte Costituzionale sancisca l'equiparazione fra il disagio psichico, laddove ovviamente nosograficamente apprezzabile, e non un sto male in carcere, perché in carcere tutti stanno male, ma quando la situazione precipita da un punto di vista dell'equilibrio psichico di una persona, a oggi non c'è la possibilità di ottenere il differimento della pena. È stata sollevata dalla Cassazione la questione di legittimità costituzionale per equiparare il disagio psichico, la malattia psichica, alla malattia di natura fisica, e tale da consentire il differimento della pena. Noi l'avevamo scritto in commissione ministeriale, speriamo che la Corte Costituzionale lo metta al riparo. Non c'è, e noi lo avevamo scritto, e questo governo, nello schema di decreto trasmesso alle commissioni giustizia, al garante nazionale, prima dell'invio alla Presidenza della Repubblica, lo aveva mantenuto il testo che ne avevamo trasmesso, la necessità al momento dell'ingresso in carcere non solo, come è ovvio, di visitare il detenuto, ma anche di fotografarne come dire, le condizioni per trattenere traccia di quel che può essere accaduto, sottolineo può, non accade, perché normalmente, per fortuna, non accade, ma talvolta, e non talvolta in casi rari, come diciamo è abbastanza evidente guardando alla più nota delle vicende giudiziarie in corso in questo paese in questo periodo, insomma da anni, ahimè, ai noi, dicevo, accade che una persona possa entrare in carcere o in un luogo dove è trattenuta prima di comparire davanti a un giudice in condizioni fisiche menomate. E quindi diciamo recare traccia e conservare traccia attraverso documentazione fotografica ci sembrava cosa giusta e utile, e invece è sparito. Ma come dire, gli esempi potrebbero essere infiniti.
Si va in una certa direzione, diciamo così, non c'è dubbio, c'è una coerenza, tra virgolette.
Beh, diciamo che tutto si tiene, ma del resto non è una sorpresa, per questo io e tanti altri che diciamo hanno condiviso questo sforzo molto lungo di riforma di una stagione che, come è evidente a tutti, definitivamente tramontata. Cioè noi qui siamo adesso a preoccuparci tutti di evitare che arrivi la vera e propria onda di piena, quindi mi riferisco alla legittima difesa, mi riferisco all'eliminazione dell'abbreviato per i reati puniti in un certo modo, mi riferisco alla sospensione della prescrizione dopo la condanna in primo grado, mi riferisco insomma a una certa idea del diritto penale, del processo penale, che fa pugni con le garanzie, con tutto quel sistema che ormai molti anni fa abbiamo provato a introdurre con il giusto processo. Il problema è che mentre siamo dentro quest'onda di piena viene raccontato, per questo vi ringrazio per il tentativo di dare una voce diversa a questi temi, viene raccontato che tutto questo viene fatto nell'interesse della pena certa e dunque della sicurezza sociale, ma dove, l'abbiamo detto mille volte, dati alla mano del Ministero, non i miei, evidenziano che una pena scontata fino alla fine e in quelle condizioni che tutti conosciamo, per le quali siamo stati condannati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, presenta tassi di recidiva del 70%, laddove una pena scontata in maniera costituzionale, perché la Costituzione prevede che la pena non sia anni 10, ma sia flessibile nella misura in cui la persona cambia.
Per lo scopo rieducativo del carcere, non vendicativo, evidentemente.
Esattamente. E quindi, siccome nei reati, i reati sono pensati con pene che vanno da A, nessuno si stupisce che ci sia una forbice da A, e dunque non si comprende, o meglio lo si comprende in una lettura ignorante delle regole costituzionali, per quale ragione una pena che è stata decisa in anni X non possa essere poi scontata in anni Y, laddove siano state colte proficuamente le opportunità offerte. Il problema è che se togli le opportunità e la fai scontare fino alla fine, a parte il fatto che ci vorrà il doppio degli istituti penitenziari, perché evidentemente la gente, se continua a riempire e lo fa uscire, non ci sta, quindi noi verremo nuovamente condannati, e siccome la ruota gira, prima o poi la Corte Costituzionale, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e quant'altro presenteranno il conto al nostro paese. Diranno del resto, come abbiamo visto, il Ministro dell'Interno straparla dicendo che la CEDU è un baraccone che va abolito, e ricordiamoci che la CEDU è l'organismo diciamo che governa il rispetto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, che tutela beni quali la libertà, la vita, la tassatività delle norme penali, la irretroattività, eccetera, eccetera, la riservatezza, direi in qualche rilievo, solo che forse il Ministro, peraltro occupando campi che non gli competono, parla senza sapere le cose di cui parla.
Mimmo Passione, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Buona giornata a
tutti.
Buona giornata.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.